La rivista.
.45 alle spalle le informazioni del notiziario, edizione flash delle 8.30, alle 9 l'appuntamento con l'ASE, il nostro approfondimento curato questa mattina da Emanuela Burgazzoli, si concentra sul Picasso del sud della Francia. Che storia è quella che lo condurrà al sud della Francia? È il momento della rivista, come avete sentito, ci occupiamo di turismo. È un grande tema dell'estate, lo è stato per noi, ci siamo occupati di overtourism poco prima che iniziasse proprio la stagione estiva, dunque agli inizi di giugno, ancora un intero dossier, l'intera settimana dedicata ai grandi temi del turismo e anche delle piattaforme, ad esempio. Ci siamo concentrati in modo particolare sulle trasformazioni delle strutture urbane, delle strutture sociali delle città, ma abbiamo sempre lasciato da parte un grande tema che viene sollevato da un articolo apparso su Jacobin nell'edizione italiana. Il tema che abbiamo lasciato da parte è quello del lavoro. Dietro l'oro di Volterra, si prende un caso specifico per questo articolo, si racconta che cosa sta succedendo per quello che è il lavoro culturale dentro il turismo nella piccolissima città di Volterra. Sotto la patina dei premi ricevuti dal comune toscano ci sono le condizioni materiali di chi lavora in una delle industrie più redditizie e disuguali della contemporaneità, quella appunto del turismo culturale. Volterra, comune, dicevamo piccolo, 9.000 abitanti in provincia di Pisa, ogni anno attira un numero sempre crescente di visitatori da ogni angolo del mondo grazie al suo inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale. Nominata Città Toscana della Cultura per il 2022 e il 2023 di recente, la città ha ricevuto un prestigioso premio, il Pegaso d'Oro, dal presidente della regione toscana, Eugenio Giani, che ha elogiato l'impegno che Volterra ha saputo valorizzare mettendo a sistema una straordinaria offerta culturale e turistica. Ma sotto questo oro cosiddetto della città di Volterra c'è un mondo sommerso, che è quello dei lavoratori del settore culturale. Allora, intanto vogliamo capirne di più. Firma l'articolo di Giacomo Alessio Nencioni, regista indipendente e attivista del movimento Biblioprecari di Firenze, che salutiamo, è diretta con noi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, per prima cosa magari spieghiamo che cosa rappresenta Volterra per il turismo in Toscana.
Sì, Volterra è di fatto un'eccellenza, come ha detto lei nell'introduzione, è stata premiata di recente con il Pegaso d'Oro proprio per l'offerta culturale ed è stata eletta capitale della cultura toscana per ben 2 anni consecutivi. È una città ricca di storia e di arte, ha una posizione strategica perché è praticamente in provincia di Pisa, ma confina con la provincia di Siena e di Firenze, è in una splendida valle, la Val di Cecina, quindi dal punto di vista paesaggistico è una cartolina vivente, e in più è una città etrusca, quindi fra le 12 città più importanti etrusche, e ha un patrimonio storico-culturale di tutto rispetto, quindi è un'eccellenza, una vera e propria eccellenza per il turismo toscano, una delle città forse più belle, possiamo dire.
Allora, attorno al turismo, l'impatto che questo può avere sul territorio, le riflessioni attorno al turismo, quest'estate ha segnato anche un altro caso, che è quello di Pienza. Lo segnalo per chi fosse interessato ad approfondire questi temi, ci si occupa di un'altra questione, ma anche si lambisce la questione del lavoro. La Val d'Orcia si sta trasformando in un villaggio turistico, è un articolo apparso su Internazionale, firmato da Alessandro Calvi, un articolo uscito a giugno. Allora, qui in Nencioni il tema, appunto, come dicevamo, è quello della crescita turistica, che si fonda anche sullo sfruttamento del lavoro culturale degli specialisti. Quali sono i termini della questione?
Allora, andando nello specifico, Volterra è un caso emblematico, non è un caso isolato, ecco, questo ci tengo a precisarlo, però anzi è un caso estremamente rappresentativo di quello che succede nel mondo della cultura a 360 gradi. Volterra è ricca di musei ovviamente e di offerte, ma anche perché ci sono dei lavoratori e delle lavoratrici che contribuiscono a creare e mettere in piedi queste offerte. E molto spesso questi lavoratori e queste lavoratrici sono di fatto sfruttati, vivono una condizione di perenne precariato, sono lavoratori esternalizzati, sono lavoratori che servi i due padroni, dell'amministrazione esternalizza il servizio e poi della stazione appaltante che poi di fatto per la quale di fatto poi lavorano. Quindi diciamo sono l'ultimo anello di una catena che inizia davvero a cigolare a tutte le parti. Basti pensare che i lavoratori volterrani sono in appalto al 2007 e hanno iniziato questa loro diciamo percorso con i contratti non registrati, quindi all'inizio della loro carriera lavorativa non avevano neanche un contratto regolare. È una lunga storia fatta di, come dicevo, precariato, ma anche di situazioni di scarsa sicurezza sul luogo di lavoro, con contratti non corrispettivi, e attualmente hanno un contratto di multiservizi, che è un contratto che si applica alle ditte di pulizia, e loro invece non si occupano di pulizia, ma si occupano di allestire mostre, di costruire percorsi museali, di gestire social network, addirittura delle istituzioni, di fare le visite guidate. Quindi diciamo è una situazione che è esplosa quest'estate, è esplosa perché è uscito il nuovo bando di gara, un bando scaduto da 4 anni, quindi l'amministrazione aveva tutto il tempo per sanare questa situazione. In realtà il bando di gara purtroppo sancirà dei problemi per questi lavoratori, anche perché banalmente ci sono previste 200 ore in meno settimanali per i servizi, quindi il rischio di una contrazione e il rischio che qualcuno di loro vada a casa è molto elevato.
Allora, tutto questo naturalmente va tenuto in considerazione nel momento in cui, ad esempio, organizziamo le nostre vacanze, i nostri viaggi. Proprio ieri leggevamo sul Corriere della Sera un articolo di apertura delle pagine culturali in cui si diceva, in realtà lo diceva Andrea Carandini, che è uno dei padri dell'archeologia contemporanea italiana, che metteva in evidenza un fatto: per capire la storia dei territori occorre contestualizzare, creare dei percorsi che creino consapevolezza storica in chi visita questi luoghi. Questa consapevolezza è possibile ottenerla grazie a specialisti del settore, laureati che creano i percorsi di approfondimento lungo i territori o lungo i beni archeologici. Tutto questo a Volterra viene fatto da specialisti che vengono inquadrati, per quello che concerne il lavoro, in contratti di grandissima precarietà. Le chiederei in una battuta, perché a questo si fa riferimento nell'articolo che abbiamo letto su Jacobin, Dietro l'oro di Volterra, che lei ha firmato: come funziona il meccanismo degli appalti al ribasso che caratterizza in parte il mondo del lavoro nell'offerta culturale?
Allora, è molto, molto semplice. L'esternalizzazione ovviamente esiste anche nel mondo privato. Qui nella fattispecie è un'amministrazione pubblica, è un comune, decide di esternalizzare un servizio, in questo caso sono i servizi museali, e lo fa tramite un bando di gara. In questo bando di gara sono richieste alcune specifiche e ovviamente c'è un'offerta economica, cioè il comune stanzia un'offerta e le ditte che poi cercano di accaparrarsi questo appalto ovviamente faranno una controfferta, ovvero semplicemente cercheranno di fare la migliore offerta economica su quel tipo di servizio. È ovvio che in questo caso ad essere appaltati sono delle persone, cioè di fatto dove si può risparmiare è proprio sulle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi per cui può rischiare di diventare uno stillicidio se il comune non adotta determinate strategie e accetta l'offerta economicamente più vantaggiosa, a volte può rendersi un responsabile di un disastro dal punto di vista occupazionale.
Nencioni, lei ad un certo punto formula una domanda cruciale nel suo articolo: come può Volterra o qualsiasi altra città con un patrimonio simile continuare a promuovere e valorizzare la propria offerta culturale e turistica senza garantire condizioni di lavoro adeguate per coloro che la rendono fruibile? Come si risponde a questa domanda?
Questa è una bellissima domanda aperta. Diciamo che purtroppo le istituzioni molto spesso usano la cultura come una vetrina. La cultura diventa una parola morta, diventa una parola vuota, svuotata. La cultura non è un ectoplasma, non è una, qualcosa di astratto, è frutto del lavoro dell'uomo, ed è frutto del lavoro di tantissimi precari che ogni giorno aprono un museo, fanno funzionare una biblioteca, allestiscono una mostra. E quindi andare a ritirare un premio, come è successo in questo caso, ripeto, emblematico, per l'offerta culturale, nella cornice splendida di Palazzo Vecchio, con i fasti e l'allore del caso, con 30 lavoratori invece in piazza Volterra e stanno protestando per il proprio futuro, rappresenta una contraddizione inaccettabile. Quindi la speranza è che questo turismo con cui lei apriva questa intervista, che tanta ricchezza porta sul territorio, questa ricchezza dovrebbe essere in qualche modo reinvestita nei servizi per meritare veramente quell'oro tanto decantato all'inizio.
Dietro l'oro di Volterra è un articolo apparso su Jacobin, lo potete leggere online sul sito della rivista di approfondimento economico e sociale Jacobin, nell'edizione in lingua italiana. Firma l'articolo Alessio Nencioni, ospite della nostra rete qui nel mattino della Rete 2, 8:56. Alessio Nencioni, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi e un saluto.